Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, ben ritrovati di nuovo, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Ciao Giorgio, Andrea in regia. Bene, Petroselli, Tringali.
Tutta la squadra.
Francesco in redazione.
Ben ritrovato, ben ritrovato.
Inizio settimana.
Marco e Stefano, ci sono gli ospiti.
Ho capito, un attimo però,
come sei subito carica.
Allora, ci siamo caro Stefano, per partire in questa settimana che poi tra l'altro ci riporta anche alla partenza del campionato, ma sono successe tante cose in questo fine settimana, un po' di cosine sono successe. Va bene, ne parliamo tra poco. Pure, e allora diamo
comunque complimenti a Brignoni e a Furlani.
Bravo, sì, perché dobbiamo parlare pure degli altri. Ferrari, ma lascia perdere, guarda che hanno combinato una cosa ieri. Lasciamo perdere.
Il consiglio.
Lasciamo perdere. Cucianone. È un momento Cucianone delicatissimo nostro. Pure della Ferrari, di tutto il gruppo. Lì c'è un gruppo che
Tu sei specialista dei motori, ieri avevo
spento tutto, a un certo punto comparivano notizie, squalifica, riaccendi tutto,
cioè, comunicato.
Mamma mia. Va bene. Dai. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio. Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Nick, ben trovato e buona settimana anche a te. Buona settimana anche a Daniele Garbo. Ciao Dani.
Buona settimana a voi, ben ritrovati ragazzi.
Ciao Daniele,
ben trovato anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Allora, sentite, è vero che non c'è stato il campionato, però le tradizioni vanno rispettate e quindi io voglio aprire con i vostri 30 secondi iniziali.
Siamo
che potete...
un po' impreparati.
Lo so, però insomma... dedicati a chi
non siamo
volete.
Bravi come Benigni,
vai a stiamare.
lo stiamare,
ma ho capito, al 90esimo contro l'ultima in classifica, lasciamo perdere questa cosa perché
però,
Bonanni noi ti seguiamo e quindi ci dovrai spiegare pure sto 1-0 striminzito al 90esimo contro nello spezzino.
Chiacchiere da bar. Non hai visto la partita?
Avete dominato. Poi dopo è uscito il gol al 90esimo.
Va bene.
Ti mando gli highlight.
C'era il patron al seguito?
C'è sempre il patron.
Da Firenze si è spostato nello spezzino. Avete mangiato i testaroli.
Hai capito.
Vabbè, comunque 30 secondi, guarda, li prendo io proprio così.
Vai, parti con questi 30 secondi. Vai.
Cotta e mangiata. Allora. E il secondo gol preso dall'Italia io non l'ho mai visto neanche, cioè secondo me se andiamo a giocare io, te, Nick, Massimo e Daniele non lo prendiamo così, non ci distriamo.
No.
Basta, punto. Hai detto tutto.
Niccolò Ceccarini.
Io mi accodo non al gol, al fatto però le partite durano 90 minuti e non si può giocarne solo 45.
Sì, giustissimo. Garbo.
Daniel Maldini non gioca nell'Atalanta, è titolare in nazionale, una cosa che io faccio fatica a spiegarmi francamente, mi è sembrato un pesce fuor d'acqua, magari il ragazzo ha pure talento, ma per essere convocato in nazionale e fare titolare secondo me ci vuole ben altro, non basta solo il cognome.
Devo dire che sono molto d'accordo con questa punzecchiata di Garbo. Allora, Bonanni.
Vabbè, mi accodo riguardo la nazionale, mi accodo a tutto quello che è stato detto, nel senso che il gol che è stato preso è stato un gol mai visto prima, il primo tempo dell'Italia è stato disastroso, il secondo tempo è stato entusiasmante e su Maldini la penso come Daniele, ma più che altro non tanto per il cognome quanto per il fatto che in nazionale negli ultimi anni ci vadano sempre più comunque dei ragazzi che magari avrebbero bisogno di un po' più di possibilità anche di giocare in campionato e ultimamente invece come c'è un giocatore che fa vedere qualcosa viene chiamato in nazionale.
Sì, sono molto d'accordo con questi pensieri.
Probabilmente perché non c'è molto a cui attingere, quindi fondamentalmente prima c'era una scelta talmente più vasta, Massimo, che è chiaro che oggi questi sono come giocatori, qualcuno ha talento però non ha esperienza e quindi diventa difficile.
Infatti il 67% dei giocatori di Serie A sono stranieri quindi il restante 33% sono italiani, quindi è evidente che la base è piccolissima, no? Per cui basta che uno giochi tre partite di fila in Serie A e automaticamente entra nel mirino di Spalletti.
Lo so, sono tanti discorsi che potremmo fare, però diciamo così, cioè, io condivido un po' il pensiero che è emerso qui, ma con tutto il rispetto per Daniel Maldini, ci mancherebbe, adesso non è che sia lui il protagonista, il responsabile, il responsabile praticamente di quello che è successo ieri, però è una valutazione che nell'analisi complessiva va assolutamente fatta. Sul gol io sono rimasto malì, c'è una foto, noi abbiamo fatto la foto oggi, ho fatto immortalare la foto di quel gol, caro Stefano. Io sostengo che
è rimasta male anche la regia,
sì, anche la regia televisiva. Sì. No, ma una roba sconcertante. Cioè, lì ci sono Donnarumma, i giocatori che parlano con l'arbitro, chi parla con il giocatore, cioè si disinteressano completamente di quello che è il campo e di quello che deve avvenire. Io ho detto una cosa.
Sembrava una seduta parlamentare.
Sì, ma questo è il nostro calcio, però in quella foto c'è il nostro calcio, ragazzi.
Boh, non so se c'è il nostro calcio, ma è.
Come si gioca, come lo commentiamo, come lo guardiamo, sempre a protestare, sempre a parlottare, sempre a pensare.
No, allora, Donnarumma ce l'aveva con Marciniak, mentre. Non lo so, adesso non li vedo, me ne ricordo. 4-5 giocatori parlano tra di loro sul colpo di testa di Klendis. Però l'ossessione, mi viene in mente una sottolineatura che bisogna dare, insomma, a chi l'ha detta. Dani, mi trovo d'accordo, a fine partita dice, a proposito di ossessione, è proprio questa la fotografia dell'ossessione, parlando di quei gol sui calci piazzati, sulle palle alte, sugli mancati anticipi, no? Da parte dei difensori nei confronti degli attaccanti. Si balla troppo là. La prendono sempre loro gli avversari da un po' di tempo.
Ormai abbiamo proprio questa cosa.
E dopo quel colpo di testa, secondo me, là si sono messi a parlare. Mio, tu, che è successo? Ho capito che è successo, ma Kimmich. Ma guarda, poi che Musiala gli fa così con le braccia. Oh, dai.
Sì, sbrigati. Questi sono,
e non c'è fuori gioco sul calcio d'angolo.
No, vabbè,
ci mancava solo che qualcuno alzava il braccio, arbitro fuori gioco.
Sì, molto da. Stato. Hai detto bene tu, che se andiamo a giocare noi, forse noi non prendiamo un gol così, non lo prendiamo.
Almeno uno.
La cosa divertente, leggevo poco fa, che l'eroe di questo gol è il raccattapalle, che dà la palla immediatamente a Kimmich, e quale batte e Musiala fa gol. Quindi anche il raccattapalle è diventato un personaggio, se gli hanno offerto un biglietto per la prossima partita, cioè è diventato un eroe praticamente nazionale.
Sentite, prima di lasciare la nazionale, che poi ci ritorniamo dopo, però voglio farvi una domanda: vi preoccupa la qualificazione mondiale? Perché ieri leggevo, insomma, che è emerso anche questo pensiero. Prima ci abbiamo avuto Luca che ha detto: io sono un po' pensando alle qualificazioni, qualche paura mi comincia a venire. Vi preoccupa, sì o no? Oppure l'Italia del secondo tempo, diciamo così, vi ha un po' risollevato da questo punto di vista? Bonanni, parto da te.
Ma io, ci sono dei gironi secondo me che sono più difficoltosi. L'Italia se la giocherà con la Norvegia, spero solo con la Norvegia, che a parte un paio di giocatori poi è una squadra normalissima, la reputo una squadra normalissima, può crearci mille difficoltà, è vero, però secondo me passa tutto da noi e da quello che riusciremo a fare. Secondo me siamo più forti. È normale, ragazzi, che non passare neanche questa volta ed andare a fare un mondiale diventa veramente una catastrofe. Quindi credo che i giocatori questo lo sappiano e faranno veramente di tutto per arrivarci a giocarsi questo mondiale. Per qualcuno sarà l'ultima occasione, per qualche grande giocatore come Barella, comunque anche Donnarumma stesso, insomma, non ha mai fatto un mondiale, diventa una cosa brutta, no? Nel palmarès.
E Daniele Garbo?
L'ultima volta siamo stati fatti fuori dalla Macedonia, non credo che la Norvegia sia più debole della Macedonia, francamente. Io mi auguro che l'Italia sia migliore dell'ultima Italia che abbiamo visto alle qualificazioni mondiali, sono ottimista. Però andiamoci piano, non è automatico che eliminiamo la Norvegia, occhio croce. È vero che se l'Italia quella del primo tempo non è necessaria la Norvegia, basta una squadra più scarsa. Se quella del secondo tempo siamo relativamente tranquilli, ma insomma le ultime esperienze a qualificazioni mondiali, insomma, non sono proprio tranquillizzanti da questo punto di vista.
Niccolò?
Ma io, guarda, al di là di quello che stiamo dicendo, facevo una riflessione di quando ero ragazzo. E comunque l'Italia
sacco di anni fa.
Nazionali, sì, esatto, sta parlando di 100 anni fa.
Non esageriamo, però insomma, almeno una ventina, 25 anni tutti. No, ragazzo, anche 30 però, secondo me, dai.
Insomma, esatto, ora ragazzo vuol dire 15-16 anni, quindi sono passati almeno 40 anni, ecco. 36, 38 anni.
Mamma mia, non lo dire, non lo dire, Nick, non lo dire.
No, e quindi io mi ricordo da piccolo
ecco. Che già stai a tornare proprio indietro, Ada.
Le preoccupazioni erano Brasile, Argentina, Germania, no, erano queste le squadre, ma se affrontiamo queste squadre qui. Oggi siamo arrivati al punto, sai, con la Macedonia però bisogna vedere che squadra sarà, perché poi insomma non, oggi il calcio si è globalizzato, la Norvegia, sì, certo hanno giocatori forti eccetera, ma io dico, se cominciamo a farci queste domande, la domanda delle domande è dove siamo finiti noi?
Sì.
Dove siamo finiti noi? Perché se queste sono le preoccupazioni, gli altri sono cresciuti e noi, abbiamo fatto dei passi indietro. E questo, secondo me, è il vero problema di tutta questa vicenda. Però non è il girone, perché secondo me il girone, vedendolo, di riffa o di raffa, in qualche maniera, secondo me, lo possiamo anche vincere. Il problema è che noi siamo diventati una nazionale che si preoccupa di tutte le avversarie. Cioè non c'è una nazionale che ci può dire, ah, questa sì, loro sono il Brasile, loro sono la Germania, loro sono l'Argentina, e con questi è dura vincere, però si può vincere. Noi adesso siamo a dire, ma certo, se però la Norvegia è più forte, come giustamente diceva Daniele, no? Cioè, siamo arrivati, si è abbassato clamorosamente l'asticella, ma non perché l'abbiamo voluto abbassare, perché ci siamo noi ridotti purtroppo a abbassare il nostro livello qualitativo generale. È questa la grande domanda, come si fa a uscirne?
Bella domanda, vado da Stefano a concludere questo giro, non so se vuoi rispondere tu, ma io la vedo durissima rispondere.
Ma su cosa? Perché
come uscire da questa situazione? Come uscire da...
Allora, come uscire da questa situazione? Allora, abbiamo detto, il girone Norvegia, Italia, Israele, Estonia, Moldova, tra l'altro Israele...
Onestamente questo girone non ci dovrebbe occupare.
L'Estonia e la Norvegia ha travolto la Moldova fuori casa 5-0, no? Ci sono... Holland, ci sono Sorloth, ci sono un sacco di giocatori forti, ormai insomma non c'è più differenza. Una volta diceva, ma la Norvegia adesso ha giocatori di caratura internazionale molto forti, però noi siamo la nazionale italiana, siamo forti, e l'unica cosa che mi sento di dire, Marco, è che psicologicamente il 6 giugno, credo, correggimi la data, insomma, di Norvegia-Italia, si giocherà a Oslo, e io mi auguro che si è già fatto tutto, insomma, per quanto riguarda il campionato, le coppe, e che Spalletti...
Beh, campionato sì, sicuro, penso sia finito il 6 giugno.
Sì.
Dici che c'è,
no,
una
però
curva.
Magari no, prima l'Inter o il Napoli, sai, quella una settimana prima dell'ultima giornata, cioè che Spalletti possa avere 15 giorni pieni, 20 giorni per di lavorare. Lavoro per lavorare, perché se tu batti la Norvegia ti si apre un mondo. Cioè l'Italia deve giocare questa partita come se fosse una finale. Perché puta caso, insomma, se dovesse andare male e tu dovessi, insomma, perdere sta partita, apri di cielo, ti incarti. E invece questa è tipo uno spareggio. Tu devi andare a Oslo e vincere subito. Pum, 6 giugno, parti alla grande e tanto una te la porti a casa, perché mi sembra che se la giocherà contro la Norvegia. Ed è fondamentale questo, perché Spalletti sta dimostrando di avere... un piccolo grande problema, ragazzi, non ci giriamo intorno. Spalletti è un bravo allenatore, e io ho la sensazione che se avesse un mese, però non si può fare, un mese sotto sta squadra qua diventerebbe un gioiellino.
Ho capito.
Solo che ogni volta poi riparte, pure ieri, insomma, a fine sempre sconsolato, ha voluto fare sta mandragata con Gatti e Maldini e non gli è riuscita, insomma, ha sbagliato, no? L'ha detto pure lui. Sbagliato la formazione iniziale, mi sono incartato praticamente, non l'ha detto ma ha fatto capire, è saltato il piano e poi ho dovuto recuperare. Però non ha detto bene Daniele, sto Maldini,
no,
insomma, con l'Estonia, contro il Lussemburgo, contro una squadra un po' morbida, allora vai, vedo, fa doppietta, il giorno dopo le interviste, i titoli, e tutta la giornata dedicata al figlio, alla dinastia Maldini, e ne parliamo pure con Maracanã per 2 giorni. Così mi sembra stata una mossa un po', no,
eccessiva.
Perché lui è bravo,
No,
però
sono d'accordo,
insomma, entrare dentro avrebbe faticato pure uno come un fenomeno, come Del Piero, come Totti. Cioè lì dovevi prendere, lui era proprio, doveva essere l'artefice delle uscite, delle ripartenze, ha presa due volte, l'ha presa un sacco di volte, poi non era facile, però lo ha detto lui, magari ha sbagliato la formazione iniziale,
purtroppo può
le risposte, aspettava risposte positive, invece sono arrivate negative dai suoi giocatori, però insomma resta il nostro condottiero, la nostra guida, e allora dare tempo a Spalletti, perché il 6 giugno è una data fondamentale.
Ci arriviamo con i verdetti già un po' prima e così
e magari una settimana
vediamo, dai. Io con gli azzurri. Io credo che il mese di aprile sia molto importante in ottica campionato, questo mese che arriva, quindi
hai titolato con la gufa, con la fuga.
Vediamo. Perché,
con la fuga, la fuga del
vediamo un po'. Sentite, vediamo. Invece, però, vi voglio far commentare anche, visto che tra poco devo salutare Nick. Insomma, abbiamo parlato della nazionale, la lasciamo un attimo da parte, poi ci ritorniamo dopo un attimo con qualche dettaglio in più. Però, Nick, dobbiamo commentare anche quello che è successo in casa a Juve. Stavo leggendo in questo momento sul nostro X, diciamo così, della radio, che ieri è partito subito il sondaggio. Se erano d'accordo, diciamo, con la scelta di Igor Tudor in questo momento. Beh, ti devo dire, te lo riporto immediatamente, che c'è stato un plebiscito, il 70% d'accordo con l'affidare la Juventus a Tudor, il 13-14% Motta fino a giugno, poi Mancini e l'ultimo invece, diciamo, chi non è d'accordo con questa soluzione. Via Motta esonerato, dentro Tudor per agganciare questa Champions League. Che ne pensate?
Allora, io credo che evidentemente poi insomma è normale che domenica dopo la partita con la Fiorentina non volessero prendere una decisione, poi secondo me a mente fredda hanno fatto delle valutazioni, probabilmente hanno rivisto le ultime due partite e hanno capito che era quasi impossibile continuare ad andare avanti, c'era da trovare una soluzione alternativa, si sono fatti vari nomi, tra cui quello anche di Mancini, ma io credo, per rispondere alla domanda del sondaggio, no? Che tu dicevi prima 70% quasi plebiscito, io credo che oggi la risposta Tudor sia la risposta che manca una juventinità di base, una riconoscibilità probabilmente che i tifosi della Juventus hanno bisogno anche di avere, e Tudor, essendo stato giocatore della Juve per 7 anni, essendo stato comunque vice anche di Andrea Pirlo nella stagione 2020-2021, per certi versi risponde un po' anche a questa esigenza. È chiaro che sono stati altri giocatori molto più rappresentativi nella storia delle Pepsi, prima parlavate di Del Piero, ma ne potremmo citare Chiellini, che oggi fa il direttore che comunque è dentro la dirigenza, no? Quindi io questa, la risposta dei tifosi a questa domanda, secondo me nasconde, cioè non nasconde, diciamo, ha questa motivazione. Io credo che poi Tudor lo abbiano preso anche perché la Juventus ha ottenuto il sì di Tudor con la possibilità di valutare dopo il mondiale per club se continuare insieme o meno. Per Tudor io credo che questa sia comunque una bella opportunità, perché a prescindere da come va a finire, se le cose vanno bene, lui sicuramente nel suo curriculum mette, diciamo, una pietra importante, no? All'interno di questo cammino, e quindi era la soluzione secondo me.
Ma potrebbe essere confermato se dovesse portare la Juventus in Champions?
Sai, allora io credo che la Juventus si sia voluta tenere comunque, cioè, l'operazione ora è un'operazione da qui al Mondiale per Club con opzione per l'anno successivo.
Sì. Quindi che si può rescindere da ambo le parti, no? Cioè possono decidere di diversamente,
diciamo,
ambo le parti.
Cioè non c'è un obbligo di continuazione, diciamola così. Però poi bisogna vedere anche qual è il progetto della Juventus, e se poi magari si libera anche un allenatore top, allora a quel punto penso che potrebbero fare un'ulteriore valutazione. Certo, non è stata una decisione semplice, però alla luce di quello che si è visto soprattutto negli ultimi due match, forse era quasi inevitabile.
Inevitabile, ok. Voglio sentire anche voi prima di fermarci. Stefano, una cosa che puoi aggiungere, poi dopo
detto tutto bene Nick, da aggiungere cosa c'è? C'è che io non credo che Tudor possa essere l'allenatore
del futuro.
La situazione è tampone, conosce l'ambiente, bianconero, juventino, è una possibilità per lui per rilanciarsi, perché deve raggiungere un obiettivo importante, il quarto posto, e la Juventus, sollevando all'incarico Thiago Motta, praticamente implicitamente mette in discussione la figura di Giuntoli. Siamo di fronte a un cambio di pagina, voltare pagina. La scelta non è di Giuntoli, la scelta viene dal Lotto, evidente.
Garbo?
Ma guarda, è un'operazione dai contorni abbastanza discutibili, secondo me. Io credo che questa decisione dell'esonero di Mota sia stata presa dalla proprietà sostanzialmente, da John El Khan, che capisce di calcio come io capisco di fisica quantistica, occhio croce. Detto questo, è chiaro, come ha detto giustamente Stefano, che in discussione è soprattutto Giuntoli, perché è lui che ha iniziato questo progetto che doveva durare 3 anni con Thiago Motta, è lui che ha scelto Thiago Motta, è lui che ha fatto il mercato, ha speso 234 milioni fra mercato estivo e mercato invernale. La Juventus, nessuno ha speso così tanto nel campionato italiano, quindi è un fallimento totale di chi ha scelto l'allenatore e di chi ha fatto il mercato. Quindi Giuntoli, secondo me, è il prossimo a saltare, immagino, perché altrimenti non si spiega un'operazione del genere.
Beh, ricordiamo anche che Marotta fece un errore all'inizio con la Juve, con Del Neri, no? Vi ricordate? Anche lui partì da questo punto di vista non benissimo nella scelta dell'allenatore, poi ci fu dopo, no? Correzione.
Il
no?
Primo anno.
Credo Nick, era il primo anno Marotta, correggimi se sbaglio, penso, da quello che mi ricordo era il primo anno.
Lui al secondo. Sono cambiati nella storia la Juventus ha mai cambiato allenatore in corsa solo 8 volte, sì. 4 volte con Giuntoli. Allegri, Montero, Motta, Tudor. 4 allenatori nella storia della Juventus Football Club. 8 esoneri in corsa, 4 targati Giuntoli. Questa non sono opinioni, sono fatti.
No, questi sono fatti.
Perché se no poi dopo
siamo smentiti. Next Generation. Con la Next Generation, dici.
Sì,
aggiungendo
sì,
anche la Juventus 23.
Mi mancava il pensiero di Massimo. Massimo,
sono sempre stato scettico sul lavoro di Thiago Motta.
Tu sei stato sempre molto critico, è vero.
Quindi mi dispiace per l'uomo, per il professionista, però devo dire che la Juventus è arrivata ad oggi a fare una scelta del genere perché hanno capito e hanno pensato che non avesse più lo spogliatoio comunque in mano, i giocatori non lo seguissero più. E detto questo, sono d'accordo con Stefano, non credo che Tudor possa continuare ad essere l'allenatore della Juventus. Sicuramente sarà un'operazione tampone, lo hanno preso perché conosce l'ambiente, perché è juventino, perché ha fatto 7-8 anni alla Juventus, però credo che la Juve abbia bisogno di un allenatore con un allenatore diverso da quello che è Tudor, e molto poco integralista, anche perché vi faccio una domanda, no? Io mi ricordo il Tudor dello scorso anno alla Lazio, si è messo seduto a fine campionato con lo Tito, gli ha detto mi devi rifare la squadra da capo a piedi, quello gli ha detto ciao. Quindi io insomma credo che vada la Juve e gli dice determinate cose o giù di lì, non credo che la Juventus insomma possa accettare una cosa del genere, no? Quindi
Massimo,
sono convinto.
Massimo, scusa se ti interrompo, quindi prova a interpretare il tuo pensiero, potrebbe essere l'attuale allenatore del Napoli l'uomo giusto?
Io credo che alla fine la Juventus proverà a fare di tutto per riportare Conte alla Juve, sì.
È il nome un po' più gettonato, no? Da questo punto di vista. Io sinceramente non so, Nick, quanto questa poi possa essere una scelta di Giuntoli, però.
No, chiaramente, sai, questa poi dovranno valutare. Ora, sai, credo che l'obiettivo sia quello di arrivare in fondo a conquistare la Champions. Poi nel momento in cui hanno conquistato la Champions è chiaro che dovranno prendere una decisione, certo. Una decisione rapida. Sì, è chiaro, i suoi profili di allenatori vanno in altre direzioni, no? Nel senso, proprio dal punto di vista di quello che ha vissuto anche a Napoli, no?
Esatto.
Allenatori di un certo tipo. Però, sai, Conte è Conte, cioè, non è che si può stare tanto a discutere. Ecco.
No, assolutamente no, c'è poco da discutere.
Non credo si possa discutere più di tanto, ecco.
No.
Poi magari diventa poi un'esigenza anche della società valutare una situazione del genere, però è chiaro che l'allenatore sotto gli occhi di tutti.
Però permettetemi, sapete quanto io abbia insomma considerazione di Conte, no? Però in questo sono d'accordo un po' con Marco, con questo tipo di tesi che tu hai sempre sostenuto. Cioè, secondo me è limitativo da parte di una società gloriosa come quella di io tornare sempre
indietro.
Cioè, ci sarà una soluzione oltre Conte? È È una cosa pazzesca, sì, sì. Cioè prigionieri vabbè, del però... passato. No, ma per carità, sì, poi però... dopo serve quello per tornare a vincere. Però bisogna anche, voglio dire, avere il coraggio di affrontare piste diverse, non dico quella di Thiago Motta che è stata fallimentare per una serie di motivi e sappiamo tutti che quando ce ne sono erano la sconfitta di tutti, non soltanto l'allenatore.
Certo, no, certo,
è una tutti. Banalità, ma è la verità.
Ma è la verità, la verità.
Detto questo, ci sarà un qualcosa di diverso oltre Conte. Cioè io adesso provoco un po' il dibattito per dire
no, ma io sono d'accordo con te.
La stima nei confronti di Conte,
cioè,
questo,
cioè ci mancherebbe, ma ci mancherebbe.
È clamorosa. Allora, però allora, per un juventino, cioè allora, come dire Vic Palek per 30 anni, Lippi, chiamiamo allora, Parola.
Allora il Madrid che ha richiamato Ancelotti
no vabbè però no capisco però è secondo me è limitativo che racconta e fotografa la situazione generale di un club che non riesce a uscire fuori dal suo passato glorioso passato cioè allora, dire che ci abbiamo come? Del Piero Chiellini sempre cioè appoggiarsi a qualcosa che insomma bisogna no formarsi, no, crescere,
questa cosa
andare avanti con le proprie gambe o cercare di fare un tentativo diverso.
Certo. Non so, aspetta, cioè, Massimo mi sembra di capire che non sei d'accordo, giusto Massimo?
Poi... No, non sono d'accordo, ma non sono d'accordo solo perché ti ho fatto un esempio alquanto stupido, tra virgolette, no? Cioè, nel senso, il Real Madrid ha richiamato Ancelotti ed ha ricominciato a vincere ugualmente. Non è che se torni indietro... allora stai pensando sempre al passato, cioè se tu
no, però
indietro...
io credo che
ma non volevo dire, cioè, mi sono aspettato, ma intanto lo sapevo, esatto. Che
no, ma non è questo, cioè lui
non,
dice,
non riusciva a farmi capire, ma è colpa mia.
No,
cioè dico,
no.
Ci sarà un'altra via oltre Conte? Cioè io sto in difficoltà, chiamo Cecca, oh mi dai una mano ancora? Devo ritornare? Eh sì, perché serve uno scudetto, poi dopo, poi vedremo. Ma Conte in Europa no, ma... non regge la cioè fa fatica pure lui, no? Cioè, per dirti, allora parliamo sempre dell'Europa, lasciamo perdere la politica, però in generale, l'Europa calcistica, no? Ah, mi serve un allenatore, no? Anche la Roma sta cercando un allenatore che gli garantisca una qualificazione quasi sistematica alla Champions League. E sta roba qua ormai il calcio, no? Cioè, più di vincere, lo dice anche Cardinale, poi è tutto molto discutibile perché stiamo andando fuori di testa
però,
tutti quanti.
Certo, però.
Cioè, al posto dello scudetto, se arrivo terzo, i soldi più o meno sono sempre quelli, e il giochino è quello. Sì. E allora che faccio io? Cioè, mi prendo un allenatore che mi assicuri stabilmente una qualificazione in Champions. Conte è affascinante, un ritorno, eccetera, eccetera. Però, insomma, ecco, la mia provocazione, pur stimando in maniera immensa l'allenatore Conte, però, insomma, sempre ritornare a Conte alla Juventus un'altra volta. Ma la Juve...
Aspetta.
Potrà fare una cosa diversa da,
io sono da d'accordo. Faccio chiudere a Nick e poi rimaniamo con Massimo e Daniele. Ritorniamo su questo discorso che è molto interessante perché sta scatenando anche gli ascoltatori. Nick, chiudi tu su questa cosa.
No, allora io fondamentalmente volevo lanciare il sondaggio. Dico, allora io mi viene in mente il nome oggi, Casperini. Allora, Klopp, cioè, quale potrebbe essere Stefano? Secondo
Nick,
te?
Ma io dico, ma no, ma dico per provocare anche, voglio dire, perché così ci divertiamo pure a confrontarci. No, ma è una via, adesso non lo so, Nick, voglio dire, tu sei nel mondo del calcio da una vita, come tutti quanti noi. Cioè, nel senso che ci sarà una scelta oltre Conte.
Ma certo.
E basta, questo oltre, voglio dire, poi non scegli tu il profilo, non lo so.
Certo, ma anche oltre Allegri volendo. Cioè,
esatto, oltre Allegri, oltre Conte, oltre Allegri, sta roba qua.
Io sono d'accordo.
Oltre Buffon, cioè capisci, oltre... Cioè, oltre... Che dobbiamo fare? Oltre Bonucci. Poi, per carità, qualcuno ci può rimanere pure dentro.
Poi mi devo fermare, ragazzi, se no scuriamo.
Ma quando la Roma ha preso Ranieri...
Ma vabbè, ma stava ai confini dell'inferno stava.
Aspetta, Massimo, facciamo una cosa che mi piace molto questo che avete scatenato, perché vedo che fermiamoci un attimo, sì. Così no ritardiamo la fascia successiva. Libero un attimo, Nick, come sempre.
Ciao,
ringraziandolo, Nick.
Ciao,
ci sentiamo prestissimo.
Mercoledì.
Grazie, ciao, Niccolò Ceccarini. Break, torniamo su questo. Voglio anche i vostri messaggi a questo che dice Stefano. Cioè, c'è un'altra possibilità, cioè, ma questo non vuol dire non riconoscere i grandi meriti ad Antonio Conte, cioè, non facciamo passare un messaggio diverso da quello che si sta dicendo. Insomma, c'è un'altra possibilità oltre Conte, o si deve tornare per forza a Conte? Questo è soltanto così. Torniamo.